Controradio, Newsline Estate.
Inizia alle 8 e 4 minuti l'appuntamento di quest'oggi con la Newsline qui su Controradio ed inizia con il LAM, con le previsioni del tempo. Giulio Betti, buongiorno, ben trovato.
Sì, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
Che cosa ci aspetta oggi, ma soprattutto diciamo qualcosa sul fine settimana? È tornato il gran caldo?
Esatto, sì, il caldo, temperature sopra la media, anche oggi valori fino a 35-36 gradi in pianure, anche in città, si tratta di valori 3-5 gradi al di sopra le medie del periodo, oggi condizioni di stabilità prevalente, da segnalare forse qualche nuve in più nel pomeriggio in Appennino, con qualche pioggia però limitata direi all'Appennino Tosco-Emiliano e alla Miata, intorno a Firenze invece condizioni non dovrebbero variare di molto. Domani sabato maggior variabilità pomeridiana con qualche acquazzone che potrebbe interessare anche l'Appennino fiorentino, non è escluso che tra la sera di domani e la notte di domenica transiti qualche rovescio anche su Firenze, ma si tratta veramente di un peggioramento molto rapido che non andrà a rimescolare troppo l'aria, infatti domani temperature massime si metteranno intorno ai 34-35 gradi, un lieve calo è atteso per domenica, valori entro i 32-33 gradi, in un contesto termico, in un contesto però va detto non umido, cioè quindi si farà caldo in questi giorni, ma per fortuna i tassi di umidità si manterranno piuttosto bassi, domenica condizioni meteo per lo più stabili.
Giulio Betti, grazie, buona giornata.
A voi.
Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi. Dal 1 al 6 luglio, musica dal vivo, DJ set, radio on air e dibattiti. Sul palco, Piotta, Amalfitano, l'orchestrina di Molto Agevole, i DJ set di Dolce Potente, Le Blonde e Freddy LRG e la Shoot Dischi Festival. Ogni sera, area ristoro, a cura dei circoli Arci, mercatino, spazio bimbi e laboratori, con il contributo del Comune di Firenze nell'ambito dell'estate fiorentina. Ingresso gratuito, info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.
Torna l'estate fiorentina, da giugno a settembre, un'estate all'insegna della cultura con 4 eventi speciali tematici, 9 grandi festival e tantissime iniziative diffuse nei 5 quartieri. Scopri il programma su www.estatefiorentina.it. Estate Fiorentina 2025 è un'iniziativa realizzata con fondi PN Metro Plus 2021-2027.
Open City 2025 a Scandicci è un'estate tutti frutti. Cinema, musica, danza, teatro, incontri, performance da giugno a settembre. Info www.scandicciopencity.it. Dal 16 giugno al 9 luglio incontri d'estate in parole e in musica in Piazza Matteotti. Lunedì 16 giugno alle 21.30 Bobo Rondelli e musica da ripostiglio in Storie Assurde.
Risponde il centro di ascolto della Regione Toscana per i crimini d'odio. Come posso aiutarla? Se sei vittima di discriminazione di ogni genere, la Regione Toscana ti aiuta a proteggere te e chi ti sta vicino. Io non odio. Chiama il numero 055 43 84 848. Rispondiamo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18. Tutte le informazioni sono su regione.toscana.it/io non odio.
Contro Radio.
She salutes until another Taliban.
Oggi è il 20 giugno, è la giornata mondiale del rifugiato. Negli ultimi 10 anni, dal 2015, navi di soccorso non governativo forniscono assistenza umanitaria di emergenza nel Mediterraneo centrale. Una flotta civile composta da 15 navi di soccorso, 7 velieri, 4 aerei da ricognizione, soccorso di 175.595 persone, nonostante grandi problemi burocratici, politici, vero e proprio ostruzionismo. Stiamo parlando del lavoro di SOS Humanity, United for Rescue, Sea Watch, CI. Io saluto e ringrazio Flor Murad della SOS Humanity. Buongiorno Flor, ben trovata.
Grazie a voi, grazie dell'invito.
C'è stato un incontro a Berlino per fare il punto su questi 10 anni, che sono stati degli anni importantissimi per il vostro lavoro, ma dove vi hanno reso la vita impossibile.
Sì, in effetti abbiamo voluto prendere il punto di questo anniversario simbolico per dire, da quando l'operazione Mare Nostrum fu terminato dallo Stato italiano, c'è stato in realtà un vuoto letale nel Mediterraneo e solo gli attori civili hanno potuto cercare di colmare questo vuoto. E in effetti abbiamo soccorso 175.000 persone, perché la flotta civile vive grazie alla società civile, che rifiuta di accettare che si possa morire oggi nel mare sui confini dell'Europa. Quindi in realtà si può dire che, nonostante i vari ostacoli politici, burocratici su cui tornerò, in realtà nel complesso la flotta civile è cresciuta grazie appunto a questo impegno della società civile. Però dobbiamo affrontare un impatto sulla nostra operatività drammatica, nel senso che l'ostruzione non è cominciata oggi, dal 2017 chiaramente, però si è intensificata drammaticamente con la legge Piantedosi e il governo Meloni. La legge Piantedosi ha potuto fermare le nostre navi in 28 occasioni negli ultimi dal 2023. E poi questa politica è combinata con una politica ancora più ambigua di assegnazione di porti sempre più distanti a nord e est. E per farvi capire, ci vogliono 3 o 5 giorni di navigazione aggiuntiva al soccorso. Quindi durante questa navigazione le persone soffrono, perché arrivano dalla Libia, dalla Tunisia in condizione molto vulnerabile, quindi la loro salute rischia di deteriorarsi durante questa navigazione superflua. E poi nel frattempo così i governi svuotano l'area di soccorso dove avvengono la maggior parte dei casi di distress. Quindi questa politica in realtà, sia di detenzione, di multe, di sequestri e di procedimenti penali contro le nostre navi, ha per effetti diretti, probabilmente si può dire che contribuisce all'aumento dei morti nel Mediterraneo centrale.
Anche perché
praticamente
l'Unione Europea non ha, gli Stati membri dell'Unione Europea non hanno adempiuto al dovere di garantire un programma di ricerca e soccorso anche coordinati in qualche modo su questa rotta migratoria che fa tanti morti. L'Unione Europea è stata inadempiente.
Esatto, e sta violando il suo obbligo di soccorso. E in effetti per questo motivo noi chiediamo d'urgenza all'Unione Europea di ripristinare un programma di soccorso e di ricerca nel Mediterraneo centrale. E con Mare Solidale abbiamo fatto una proposta molto concreta, con una stima dei costi, per invogliare gli Stati a riprendere un programma di soccorso fondato sugli diritti umani, perché in realtà salvare le persone, come stiamo dimostrando noi, in modo umano è possibile. Tra l'altro in realtà manca la volontà politica, però le risorse ci potrebbe esserci, e manca solo la volontà politica. Tra l'altro costerebbe molto meno in termini di costi, ma anche di violazioni dei diritti umani, che la politica di controllo e di esternalizzazione delle frontiere da parte degli Stati. Vorrei sprecare una parola in più, se posso, sul fatto che in questo momento si parla molto di calo degli arrivi nel Mediterraneo, e in realtà via la rotta centrale perché in realtà queste persone che fuggono vengono semplicemente intercettate in mare dalle presunte guardie costiere libiche e tunisine, riportate verso le orrori in Libia, oppure vengono semplicemente lasciati morire. C'è un tasso di mortalità che ha ripreso a salire dal 2022, e sulle nostre navi noi ascoltiamo le storie di persone che sono testimoni di crimini contro l'umanità in Libia e di gravissime violazioni anche in Tunisia, che non sono porti sicuri, e noi chiediamo anche agli stati europei di chiudere totalmente la cooperazione con questi due stati, perché non sono paesi sicuri per i rifugiati.
Stiamo parlando di realtà straordinarie, da SOS Humanity alla United for Rescue, che è un'alleanza tedesca di quasi 1000 organizzazioni, oppure Refugees in Libya, che difende i diritti dei rifugiati e denuncia gli abusi, Alarm Phone, che da più di 10 anni fornisce una linea telefonica di emergenza per le persone in pericolo in mare. In occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, oggi avete presentato un piano di soccorso e di richieste ai governi, Mare Solidale.
Sì, esatto, è una proposta molto concreta, come dicevo, che stima i costi di un programma europeo di ricerca e soccorso. Il modello non è ovviamente da applicare alla lettera, ma è un stimolo per superare l'attuale paralisi, no, totale su politica sulla ricerca e il soccorso. In realtà questa proposta concreta, che stima i costi, la logistica e tutto quello che dovrebbe essere messo in posto in mare per salvare le persone in modo dignitoso, è fattibile. Però, come dicevo, purtroppo l'Unione Europea in questo momento ha una strategia di deterrenza e di controllo delle frontiere invece di salvare le persone. Questa esternalizzazione ha dei costi umani innominabili, magari non sapremo mai il numero di persone che scompaiono in mare e soprattutto che vengono respinte in Libia verso gli orrori che sappiamo da anni dalla parte dei rapporti delle Nazioni Unite. Però quello che voglio dire è che la società civile in effetti è molto dinamica su questo tema, è molto viva e c'è una vitalità della società civile che ringraziamo, perché senza di loro non potremmo essere a mare, ed è il fatto che tante persone oggi in Europa si rifiutano di accettare che i rifugiati e tutte le persone in cerca di protezione che attraversano via rotte di fuga molto pericolose possano perdere la vita sulle rotte di fuga.
Flor Murad, SOS Humanity, grazie davvero per essere stata con noi e per averci portato queste informazioni. Buona giornata, grazie.
Grazie a voi, grazie, buona giornata.
Just
Le 8:21, parliamo adesso di una di quelle storie che stanno nelle pieghe della storia eppure fanno la storia. Stiamo parlando di una vicenda iniziata nel 45 che si è conclusa nel 90 dopo aver coinvolto 20.000 bambini o poi ex bambini. Stiamo parlando del villaggio scolastico artigiano di Signa, che accolse gli orfani di guerra, i bambini poveri, nacque 80 anni fa. Adesso questa storia rivive in un film di Federico Micali, che saluto e ringrazio. Federico, buongiorno.
Buongiorno Raffaele, grazie, buongiorno a tutti e a tutte.
Ci racconti come nasce questo progetto, che è anche un risvolto personale e familiare per te?
Ma sì, guarda, per la storia del villaggio, come dicevi giustamente, è una di quelle storie rivoluzionarie che però diciamo rimangono normalità e rimangono un po' nascoste finché non ci si pone sopra una giusta attenzione. Ce ne sono tante e io sono particolarmente attratto a quelle storie che hanno una base di sviluppo comunitario, di sviluppo collettivo, sia che ne so, la comunità dell'Isotto con le chiavi di una storia, ma anche volendo l'universale, no? Sono tutte storie, o l'ultima zingara, tutte storie che si basano su una collettività che porta avanti un qualcosa. Per cui io questa volta ho voluto focalizzare l'attenzione sul villaggio, perché è una storia che mi riguarda anche direttamente, benché non me ne fossi ben reso conto, perché il villaggio è stato fondato da mio nonno, Leopoldo Fantozzi, è stato fondato da mio nonno nel 45, con l'obiettivo di dare un futuro a tutta una serie di ragazzi disagiati. Stiamo parlando del dopoguerra, di un'Italia sfasciata dalla guerra, con tanti anche orfani di guerra, con scarse possibilità, per cui il villaggio voleva essere l'occasione di un riscatto e di la possibilità di costruirci un futuro. Quindi da una parte prendere la licenza media in un periodo in cui la scuola dell'obbligo arrivava soltanto alla quinta elementare, e dall'altra dare la possibilità di costruirci un futuro attraverso l'imparare un'attività, in quel caso attività artigiane. Signa si trova al centro di una zona artigiana molto, molto ampia che arriva a Montelupo, Empoli, per cui imparare un'attività artigiana significava poter in effetti avere un futuro. E quindi così è stato. Un sacco di ragazzi hanno iniziato a frequentare il villaggio e successivamente quindi hanno potuto trovare lavoro nelle aziende della zona. Io mi sono reso conto, cioè io ho convissuto con questa storia, perché mio nonno viveva per il villaggio, coinvolgeva tutti su questo progetto, che era un progetto non pubblico, per cui non aveva finanziamenti pubblici, ma doveva in qualche modo utilizzare diciamo le risorse di tutta una serie di persone, di personaggi che gli davano la mano. Erano personaggi anche di alto livello, penso a Bartali, penso a Rivera, penso alla famiglia Giunti, la famiglia Ferragamo, cioè tutta una serie di persone che comunque contribuivano a questa struttura. Però per me è la quotidianità, per cui io mi sono reso conto in realtà dell'eccezionalità della storia soltanto a distanza e parlando con chi questa storia l'ha vissuta direttamente. Io vedevo negli occhi che si accendevano nel raccontare questi anni vissuti al villaggio come fondamentali per uno sviluppo poi successivo. Era anche una didattica particolare, particolarmente interessante, vorrei dire, e anche questa nuova, perché metteva i ragazzi al centro, no? Adesso si parla molto di una didattica che mette esperienziale, dove lo studente si trova al centro e non soltanto a ricevere nozioni. Ecco, questo era quello che succedeva al villaggio, tanto è vero appunto che si legava a tutta una serie di insegnamento che comprendeva anche Dewey, comprendeva Codignola. Quindi con lo studente al centro, che quindi era il protagonista dello studio, il protagonista delle attività, venivano organizzate tutta una serie di gite. Per esempio penso a quella gita a Caprera, pensate alla gita a Caprera che veniva fatto ogni anno era una follia, perché si sta parlando di un gruppo di persone ovviamente non con disponibilità economica, la maggior parte delle quali manco aveva visto il mare, no? Per cui veniva organizzata questa gita a Caprera attraverso la marina militare, che metteva a disposizione la dragamine per arrivare a Caprera, dove venivano accorti a Clele Garibaldi. Insomma, era veramente una follia, era qualcosa di visionario, che però ha funzionato e è andato avanti per oltre 40 anni.
È una storia straordinaria che te la ritrovi davanti per una parte della tua vita, e per vederla per davvero hai bisogno di diventare adulto, di crescere. La figlia di Garibaldi sosteneva questo progetto, Pietro Annigoni donava suoi quadri o disegni per l'associazione, cioè cose straordinarie fuori dal mondo, diciamo così. Stiamo parlando del pittore che fece il ritratto alla regina d'Inghilterra. Andate su produzioni dal basso per sostenere questo progetto. Si inizia a girare a settembre, Federico. 30 secondi su questo, sta arrivando il giornale radio.
Sì, iniziamo a girare a settembre-ottobre, però appunto volevamo condividere la produzione di questo film, così come è stata la nascita del villaggio, che diceva offrite un mattone, murate un mattone, no? È bello se riusciamo a condividere parte del budget necessario per la produzione con chi vorrà partecipare, per cui produzione dal basso o i social di Villaggio Scolastico Artigiano.
Federico Micalli, grazie e buona giornata, seguiremo il progetto naturalmente.
Grazie a voi, grazie.
Da un minuto e mezzo arriva il giornale radio di Popolare Network, restate con noi ci risentiamo subito dopo.
Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 8.30. L'esercito israeliano rivendica attacchi aerei su decine di obiettivi a Teheran e in altre città iraniane e afferma di aver colpito siti militari ed un centro di ricerca e sviluppo nucleare. L'Iran ha sparato contro Israele diversi droni, la maggior parte sono stati intercettati. Un missile balistico ha invece colpito la città di Beersheba, causando almeno 5 feriti e un'enorme distruzione, dicono le autorità. I missili ha colpito un parcheggio tra edifici residenziali, creando un cratere, distruggendo veicoli e palazzi. l'Iran afferma di aver colpito una sede di Microsoft perché collaborava con l'esercito israeliano.
Dalla Casa Bianca intanto Donald Trump prende tempo e dichiara che sull'eventuale attacco all'Iran deciderà entro 2 settimane, smentendo così le indiscrezioni che davano imminente un intervento militare degli Stati Uniti. Apre inoltre la possibilità di negoziare con Teheran come ultima chance. Sul fronte diplomatico proprio oggi l'attenzione si concentra su Ginevra per il vertice dei ministri degli esteri di Germania, Francia e Regno Unito con quello iraniano e con l'alta rappresentante europea per la politica estera. L'obiettivo è proprio rilanciare la trattativa diplomatica a partire dal negoziato sul nucleare iraniano.
Gli attacchi israeliani continuano anche su Gaza. A Deir el-Bala ha colpito un edificio, ci sarebbero almeno 11 vittime vicino al corridoio Netzarim. L'esercito israeliano avrebbe aperto il fuoco al centro di distribuzione degli aiuti. Si contano almeno 23 morti tra i palestinesi in cerca di cibo. E intanto le Nazioni Unite hanno presentato il rapporto annuale sulle violenze contro i minori. L'ONU lancia l'allarme soprattutto sulla situazione a Gaza, dove nel 2024 gli episodi di violenza hanno raggiunto un livello sbalorditivo mai visto prima, proprio a causa delle operazioni militari israeliane.
E nella notte c'è stata una nuova ondata di droni russi anche sull'Ucraina. Ad Odessa l'attacco ha provocato almeno un morto e 14 feriti. Sono stati colpiti diversi condomini, un edificio di 23 piani, infrastrutture ferroviarie, un edificio amministrativo e un gasdotto. I soccorritori stanno scavando sotto le macerie in cerca di sopravvissuti.
È in corso lo sciopero generale indetto dai sindacati di base, che coinvolge il settore pubblico e privato, dalla sanità alla scuola ai trasporti. Il tema centrale della protesta è il riarmo europeo e il dirottamento di spesa pubblica verso la spesa militare. Per le ferrovie lo sciopero è iniziato ieri sera alle 21, la prima fascia di garanzia sta per terminare, finirà alle 9 e poi di nuovo dalle 18 alle 21. Stesse fasce di garanzia anche per il trasporto aereo, mentre per il trasporto pubblico locale le fasce sono diverse a livello regionale.
Un ragazzo di 20 anni è morto la notte scorsa a Milano dopo essere stato urtato da un'auto in corso Sempione. Il ventenne era a bordo di un monopattino elettrico e è stato sbalzato di diversi metri finendo contro il cordolo di uno spartitraffico. Una ambulanza impegnata in un altro servizio lo ha trovato a terra e trasportato all'ospedale Niguarda, dove però i medici non sono riusciti a salvarlo. La vittima viveva a Cinisello Balsamo, poco fuori Milano.
Sono le 8:34 minuti, per il momento è tutto con le notizie. Ci risentiamo alle 9:30. Buona giornata e buon ascolto.
Popolare Network.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A11 per traffico intenso in direzione Firenze, coda tra Sesto Fiorentino e Firenze Peritola e code a tratti tra Pistoia e il Bivio per la 1. Sulla Fipili in direzione Firenze, a causa di un incidente, 2 km di coda tra Ponte d'Era Ovest, Ponsacco e Ponte d'Era Est. Per traffico intenso, rallentamenti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scaldicci. Per lavori nel ramo di Livorno, tra Picarello e Core Salvetti, in direzione Mare, chiusura della corsia di marcia all'altezza del chilometro 68. Sulla regionale 302 Brisighellese Ravennate, senso unico alternato all'altezza del chilometro 62 nel comune di Marradi. La viabilità cittadina a Firenze fino al 7 luglio, nuova fase dei lavori su via Bolognese che interesserà il tratto compreso tra Piccolo del Ciondo e via Salviati. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 98.9.
Instabile, cultura in movimento, un grande spazio all'aperto dove l'arte è di casa. Aperto tutti i giorni dalle 18 alle 2 con musica, circo contemporaneo, teatro, aperitivo al tramonto, bistro, pizzeria, griglia, opzioni vegetariane e vegane. Vieni a trovarci in via della Funga, zona Varlungo.
Domenica 22 giugno alle 21.15 Marlon Banda presenta Marlon Banda Show, un varietà concerto esilarante e esplosivo che spazia tra i vari ambiti della commedia teatrale. Evento inserito all'interno dell'Estate Fiorentina 2025. Inizia un'altra estate magica. L'estate è magica ad Oltre Ox. Aperto tutte le sere ad ingresso libero nel verde del Parco delle Cascine di Firenze. Martedì 17 L'Amante in concerto e Dottor Lores DJ Set. Mercoledì 18 College Clash. Giovedì 19 l'Afro Dance dei Malibra in concerto e Sirena DJ. E all'Anfiteatro Pata Garri in concerto. Venerdì 20 10 Festival con Selton in concerto e Bioritmo Sound System. Sabato 21 10 Festival con Elephant Brain e Groove DJ Set. Domenica 22 Razz. L'estate impazza ad Ultravox. Programma completo su ultravox.it. Al Teatro Romano di Fiesole continuano gli spettacoli dell'estate fiesolana. Lunedì 23 giugno Walter Veltroni in Le emozioni che abbiamo vissuto con Gabriele Rossi al pianoforte. Giovedì 26 Dario Vergassola e David Riondino leggono e raccontano l'Iliade. E lunedì 30 giugno il grande ritorno degli Incognito con il loro inconfondibile Easy Jazz. Programma completo su estatefiesolana.it. Prevendite Ticket One, promozione per soci e ascoltatori di Controradio.
Controradio.
Dunque, come anticipato nella giornata di ieri, la pergola verso il declassamento a teatro delle città e non più nazionale. La sindaca di Firenze, Sara Funario, è pronta a fare ricorso contro la scelta della commissione ministeriale che sta valutando il progetto del nostro teatro. Stefano Massini, attaccato, il direttore artistico attaccato alla destra di governo dal ministro della cultura Alessandro Giuli, su Facebook si dice schifato, il personalismo trionfa. In qualche modo è stato anche una doccia fredda pensare che il Teatro della Toscana può passare dalla Serie A alla Serie B quasi per una questione nazionale. Questo ha a che fare poi con i finanziamenti, ha a che fare con la capacità progettuale di un teatro. E la cosa interessante è che questa mattina la presentazione della stagione 2025-2026 del Teatro della Toscana accadrà praticamente in piazza, cioè sull'Arengario di Palazzo Vecchio in Piazza della Signoria a Firenze alle 10.30, si chiamerà Altri Sguardi e con Sara Funaro ci sarà naturalmente Stefano Massini in un passaggio molto delicato con l'ex sindaco, l'eurodeputato Dario Nardella. Parliamo di altro tra poco, però buongiorno a lei Nardella, ben trovato.
Buongiorno, buongiorno a lei e ai radioascoltatori.
Una parola su questo non posso non chiedergliela. Anche invitando chi ci ascolta, chi può, chi è in zona, a recarsi alle 10.30 per una presentazione della stagione teatrale, non per addetti ai lavori, ma per un diritto di cittadinanza, mi verrebbe da dire. Lei come la vede questa vicenda?
Beh, la vedo proprio così. È chiaro che questo ministro e questa destra di governo hanno paura di un uomo, di un artista libero, di un intellettuale conosciuto che ha competenze come Massini. Hanno paura che il Teatro della Pergola, il Teatro della Toscana possa, come dire, consolidarsi come una grande istituzione culturale con la sua storia, e quindi mettono in pratica un'azione tutta politica legata forse anche alle elezioni regionali prossime. È evidente che al ministro non interessa il destino di una grande istituzione come il Teatro della Pergola, interessa, diciamo, il controllo militare delle istituzioni culturali con le persone che rispondono politicamente, e soprattutto comprimere la libertà. Il gesto della presenza di tante persone oggi in Piazza della Signoria sarebbe una grandissima risposta di democrazia e di libertà in occasione della presentazione della stagione. Fa bene Massini, fa bene Funaro ad andare avanti, ad insistere, perché noi siamo di fronte ad una inedita, almeno nella storia della Repubblica, inedita azione di compressione delle libertà culturali e dei diritti di cittadinanza, da parte di una destra che non ha questa cultura. Però dobbiamo essere conseguenti, vuol dire alzare il livello di scontro, essere disposti a difendere fino in fondo e ad ogni costo il Teatro della Pergola, la sua storia, la sua dignità, con tutti gli strumenti politici, sociali e giuridici.
Tra le altre cose sarà interessante vedere l'opposizione di centrodestra in Palazzo Vecchio che cosa ne pensa di questa vicenda. Non vorrei essere al loro posto in questo momento.
Trionferà l'ipocrisia, perché pur di assecondare il capo politico a Roma sono pronti a affossare l'istituzione culturale della loro città. E questo sarebbe un autogol clamoroso dell'opposizione locale di destra, sulla quale però io mi auguro che tutti quanti facciamo quadrato per denunciare anche questo atteggiamento tutto politicizzato. Le istituzioni, la cultura, il patrimonio di una città si difendono a prescindere dal colore politico quando ci sono in gioco davvero valori, la sopravvivenza di queste istituzioni. Questo è un punto di fondo ed è inaccettabile questa idea di voler mettere le mani su Firenze, le mani sui teatri, le mani sulla televisione pubblica, le mani sui libri, sulla cultura. È un'idea dal sapore neofascista.
Questo è un passaggio molto delicato. Nella storia del teatro italiano bisogna guardarsi parecchio indietro per vedere una cosa simile, dice Massini.
Certo, tra l'altro stiamo parlando di un uomo che ha diretto grandi istituzioni. Massini è stato al Piccolo di Milano, ha ricevuto riconoscimenti internazionali. Che statura ha, che titolo ha il ministro o i commissari per decidere di declassare la Pergola e giudicare il lavoro di Massini? Questo è inaccettabile. E poi appunto queste cose qui ci stanno spiazzando, perché nessuno poteva immaginare che si arrivasse fino a questo punto. L'idea che la cultura sia davvero quel vecchio modello del Ministero della Cultura Popolare, il Minculpop, per fare propaganda politica, la vecchia idea della destra degli anni 20, degli anni 30.
Le idee e la proposta e l'offerta politica del centrosinistra è in crisi da tempo in gran parte dell'Europa. Forse per questa ragione che lei promuove per sabato, siamo a The Social Lab Belfiore, in Viale Belfiore a Firenze, dalle 9 del mattino, una maratona delle idee, democrazia e diritti, la sfida italiana su Europa, lavoro, salute, giustizia e cultura. Cioè l'idea di mettere insieme esperti, amministratori, giovani, cittadini per ragionare, cioè per non fare quella politica fatta con un occhio all'ANSA, un altro occhio ai social e un altro occhio ai sondaggi, ma per guardare lungo.
Ma è proprio questo il punto. Se noi vogliamo replicare a questa destra aggressiva, monolitica, che ha una visione diciamo muscolare della gestione del potere della politica, noi dobbiamo rispondere con le idee, noi dobbiamo rispondere recuperando quelle migliaia di cittadini che hanno deciso di non votare più o che vorrebbero tornare a votare ma non trovano una proposta. E l'unica strada è ripartire dai contenuti. Diciamo sì, difendiamo la sanità pubblica, bene, dobbiamo dire ma anche come la vogliamo difendere. Diciamo sì, difendiamo la libertà della cultura, i diritti dei cittadini di usufruire di una cultura libera e plurale, d'accordo, ma poi dobbiamo passare alla proposta. Diciamo sì anche al tema di difendere l'autonomia della magistratura e quindi contrastare questa riforma assurda che vogliono mettere in campo del superamento della separazione dei poteri tra giustizia, potere politico, attaccando i magistrati, bene, ma dobbiamo mettere in campo delle proposte, perché dobbiamo passare dal contrasto, dal no, dall'indignazione ad un programma che dobbiamo mettere a terra. E questo vale per tutta Europa, perché non è in crisi soltanto la sinistra italiana, anzi la sinistra italiana sta un po' meglio delle altre. Perdiamo in Portogallo, perdiamo in Polonia, siamo messi male in Romania, in Germania i socialisti tedeschi hanno fatto il peggior risultato dal 48, in Francia la sinistra è in grandissima difficoltà. E quindi come possiamo rilanciare un grande centrosinistra europeo? Dobbiamo farlo ripartendo dai valori, dalle idee, dalle proposte, e non possiamo stare sempre legati alle ricette degli anni 80.
Ci sono dei panel tematici, 5 tavoli: Europa, giustizia, crescita, sì, salute e cultura. Si parte dall'Europa, non si può non partire dall'Europa.
Dobbiamo partire dall'Europa, lo stiamo imparando ora. Gli attacchi del nuovo presidente statunitense Trump, dai dazi fino alla politica estera, ci hanno aperto gli occhi sul fatto che l'Europa non può andare avanti con la copertina di Linus americana. Certo, gli Stati Uniti sono nostri amici, alleati storici, ma l'Europa deve cominciare a camminare con le sue gambe. E questo cosa significa? In cosa si traduce? È avere per esempio un'autonomia tecnologica e digitale. Non esiste una grande piattaforma digitale tutta europea, che significa non poter garantire la sicurezza e la privacy dei cittadini europei. Poi avere una politica energetica, il costo dell'energia affilla le famiglie, le imprese, e non basta soltanto chiudere i rubinetti al gas russo, e quello è solo un pezzo piccolo. E poi significa anche avere regole uguali per tutti, ad esempio sul lavoro. Io da sindaco ho visto chiudere fabbriche nel nostro territorio, riaprire in altri paesi europei solo perché il lavoro costa meno in quei paesi, i salari sono bassi. Ma non si può mica costruire un'Europa sul dumping salariale e sui paesi europei che provano a rubare fabbriche dagli altri sfruttando il costo dei lavoratori. Allora c'è un ideale ancora di Europa che dobbiamo rilanciare, e da lì dobbiamo ripartire per poi arrivare alle realtà locali, alle nostre città.
Dicevamo naturalmente.
Peraltro, domani, perché noi facciamo i tavoli? Perché vogliamo ascoltare le persone. Anche qui, i politici che parlano e basta e non ascoltano, non sono credibili. Noi dobbiamo ritornare ad ascoltare, tornare con umiltà ad ascoltare le persone. Quindi domani mattina dedicheremo 2 ore ad ascoltare tutti coloro che parteciperanno. Quello che verrà fuori da questi tavoli lo metteremo poi al centro del confronto con i politici, con gli esperti, gli intellettuali che parteciperanno.
L'appuntamento è per domani, sabato 21 giugno, ad Social Hub Belfiore, in Viale Belfiore 55 a Firenze. A partire dalle ore 9 si andrà avanti poi per gran parte della giornata, dicevamo, sul tema del lavoro, dell'Europa, della giustizia, della crescita, della salute e sul tema delle culture, da cui siamo partiti con questa nostra intervista con l'eurodeputato del Partito Democratico Dario Nardella. Grazie davvero per essere stato con noi, buona giornata, buon lavoro domani.
Grazie, buona giornata, domani.
Adesso invece ci spostiamo ad ascoltare un'anticipazione del nostro podcast, Cosa è successo, perché Unicoop Firenze costruirà la propria sede dirigenziale alle porte di Scandicci. Un investimento da 100 milioni di euro, un progetto firmato da Marco Casamonti, uno spazio per quasi 1000 persone che sarà però aperto alla comunità, un vero e proprio nuovo pezzo della città metropolitana di Firenze. Il podcast di Controradio Cosa è successo, se è possibile ascoltarlo il sabato alle 13.15, la domenica alle 17.10, lo trovate su controradio.it, sull'app Controradio e su Spotify, ma sentiamo una breve anticipazione. Un nuovo pezzo di città che, più di rigenerazione urbana, assomiglia ad una vera e propria innovazione urbana. Si tratta del nuovo polo direzionale di Unicoop Firenze, uffici e servizi destinati ai cittadini. Un investimento da 100 milioni di euro su un'area da 50.000 metri quadrati. Siamo a Scandicci. La fermata Aldo Moro della linea T1 della tranvia è il punto di riferimento. Conclusione dei lavori 2028. Dipendenti ospitati quasi 1000. Oggi lavorano in Viale Europa, ma in questo nuovo polo direzionale accadrà molto di più. Partiamo allora dal racconto proprio dell'architetto Marco Casamonti, che ha progettato e ha immaginato questo nuovo pezzo di città.
Si tratta di un'area che sta alle porte tra Firenze e Scandicci, quindi un'area di cerniera, e sta inoltre a cavallo della tranvia, cioè del sovrappasso che scavalca la Greve e scende il viadotto verso Scandicci. Quindi, da un certo punto di vista, è un'area molto complessa, perché sta tra il fiume, la tranvia divisa in due. In realtà tutti questi problemi possono essere visti come una grande opportunità, cioè quello di scendere dalla tranvia e fare un nuovo centro direzionale per gli impiegati della Coop che scendono la tranvia e vanno a lavorare. Quindi impiegati che hanno il privilegio di poter andare a lavorare senza usare il mezzo proprio, senza usare l'auto privata, ma usare il mezzo pubblico. A fianco di questi una grande infrastruttura di servizi, appunto, dedicata ai cittadini.
Questa è una vicenda che non riguarda soltanto Unicoop Firenze, è una vicenda più ampia.
È una vicenda più ampia perché a Scandicci c'è un caso anche un po' particolare. Intanto Unicoop è un'azienda particolare perché è il mondo cooperativo, e a Scandicci, su 50.000 abitanti, ci sono 33.000 soci Unicoop Firenze. Vuol dire che c'è una relazione molto forte tra il territorio, gli abitanti, i cittadini e un'azienda, diciamo, di servizi, perché poi alla fine distribuire cibo e fornire cibo vuol dire anche in qualche modo fornire servizi. Questo tema dei servizi è diventato l'asse portante centrale di questo progetto, perché intorno al mondo del lavoro ci sono le palestre, c'è la balera per andare a ballare, c'è l'asilo infantile, c'è la mediateca e la ludoteca per i ragazzi. Quindi ci saranno tutta una dotazione di servizi che durante il giorno servono per gli impiegati, ma la sera e nel dopolavoro sono al servizio del territorio.
Probabilmente la tranvia è l'infrastruttura più importante della città metropolitana. Se immaginiamo la città come ad un corpo umano, voi connettete questo nuovo progetto alla spina dorsale, potremmo dire?
Allora, diciamo che in realtà la spina dorsale esiste ed è proprio la tranvia. Si tratta di, come dire, di lavorare come se fossero come se ci fossero dei nervi che stanno intorno alla spina dorsale e che fanno muovere il corpo. Quindi la tranvia esiste già ed è veramente l'asse portante, la spina dorsale se fosse un corpo umano della città. E poi ci sono i nervi, ci sono i muscoli, che sono le attività umane, le persone che si muovono intorno a questa spina dorsale. Io credo che questo sia un modo anche per valorizzare un viadotto che, preso di per sé stesso, appunto, non è un'infrastruttura necessaria, ma non certo bellissima, prima per il territorio e porlo al centro di un edificio parco che fa in modo che questa infrastruttura diventi più dolce e delicata, cioè più inserita in un sistema ambientale che in riva alla Greve. Il tema è che l'edificio parco, il parco è anche edificio, ma la vera novità dell'edificio parco è che questo edificio parco non avrà recinzioni, cioè il parco è fruibile da tutti. Ecco che la parola inclusione, per esempio, diventa concreta. Tutti potranno andare in questi 5 ettari di parco che stanno a cavallo della tramvia, che saranno manutenuti da Unicoop Firenze, ma che sono a disposizione di tutti perché non hanno una recinzione che ne impedisce il passaggio. E questa recinzione non c'è perché i cittadini possono appunto andare nel parco e usufruire dei servizi. Quindi è un'idea anche nuova di utilizzo del suolo.
Quando si parla di innovazione urbana si parla di un contenitore che va riempito di contenuti.
Sì, devo dire che con Unicoop per me è stato anche abbastanza facile, cioè Unicoop vive come azienda del rapporto che ha con i propri clienti, con le persone che vanno nei propri negozi a fare la spesa, ma magari anche soltanto a scambiarsi un libro, quindi è un'azienda un po' particolare. Ovvio che quindi è venuto facile cercare di comprendere come ci sia una relazione tra la vita delle persone, la qualità del lavoro, ma anche una vita oltre il lavoro. Ecco perché ci sono i servizi, perché i servizi servono durante l'orario di lavoro, ma servono anche dopo. Faccio un esempio per tutti. In un'azienda normale c'è la mensa. Noi qui abbiamo immaginato che non ci sia una mensa ma un ristorante, e che questo ristorante la sera sia aperto quando magari gli impiegati sono a casa loro, ma sia aperto al territorio e ai cittadini. Non solo, ma che oltre a essere un ristorante possa essere una scuola di cucina, così che ci siano degli chef molto bravi ma che magari fanno un prodotto di qualità ma che può essere divulgato a un prezzo sociale, a un prezzo basso. Quindi un ristorante di qualità ma accessibile a tutti. Ecco, solo questo esempio del ristorante dà la misura di un'attenzione diversa di Unicoop Firenze nei confronti del territorio, dei propri impiegati, dei cittadini.
Questo progetto nutre l'identità di una comunità.
Beh sì, devo dire che questo è l'unico modo che io conosco per fare in modo che la città sia un corpo unico e unito, cioè questa divisione centro-periferia che esiste e che è dolorosa, la si combatte solo portando progetti di grande qualità non nel centro della città, non nel centro di Firenze o nel centro di Scandicci, che è un centro di qualità perché Piazza della Resistenza, che viene dal progetto di un grandissimo architetto, Richard Rogers, è un bel progetto interessante che ha costruito un nuovo centro civico. Ecco, il progetto di Unicoop Firenze è la costruzione di un nuovo centro civico aperto a tutti, e quindi diventa una città policentrica, Firenze, Scandicci, fatta di più centri civici collegate dalle linee della tramvia. Quando ci sarà la linea che va a Bagnaripoli o che va a Sesto Fiorentino o che va a Scandicci, la città policentrica di Firenze diventa realmente vera, concreta.
I'm the Vekel Street days. The Vekel Street days. The Vekel Street days.
Arriva a Firenze la prima edizione open air di Support Your Local Festival, con 6 serate al Parco delle Cascine.
27 giugno, grande inaugurazione all'anfiteatro con Bull Brigade, Claver Gold, Dutch Nazari e Muro del Canto.
Dal 4 al 17 luglio a Ultravox 99 Posse, Tre Allegri Ragazzi Morti, Brusco, Fabio Celenza, Queen of Saba, più live e DJ set di artisti locali.
Per tutte le info cerca sui social Support Your Local Festival.
Una produzione Progeas Family per Estate Fiorentina.
Una summer school di tutto rispetto, pensata per adolescenti impegnate che hanno voglia di capirne di più di emozioni e relazioni e crearsi competenze per diventare attiviste e influenzare la propria comunità con campagne social dedicate. Se hai tra i 16 e i 20 anni, scrivi a ditutto rispetto@gmail.com e partecipa gratuitamente a luglio a questa full immersion dalla quale sbocceranno talenti. Iniziativa realizzata grazie al contributo di Fondazione CR Firenze.
Risponde il centro di ascolto della Regione Toscana per i crimini d'odio. Come posso aiutarla? Se sei vittima di discriminazione di ogni genere, la Regione Toscana ti aiuta a proteggere te e chi ti sta vicino. Io non odio. Chiama il numero 055 43 84 848. Rispondiamo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18. Tutte le informazioni sono su regione.toscana.it/io non odio.
Il viaggio della Costituzione, un ciclo di 6 podcast dedicati alla nostra carta costituzionale a 80 anni dalla liberazione del nazifascismo e dalla fine della guerra, con il professor Gianluca Conti, docente di diritto pubblico e costituzionale all'Università di Pisa, intervistato da Domenico Guarino. Il viaggio della Costituzione, in onda il lunedì alle 9.35 su Controradio e in podcast su controradio.it e sui canali di Unicoop Firenze e SPI CGL Toscana. Il viaggio della Costituzione è un progetto Unicoop Firenze, SPI CGL Toscana, Controradio.
Controradio.
Parliamo adesso di nuove ricerche sulla filosofia italiana. Dai due volumi, Il giornale critico della filosofia italiana e Crisi di una tradizione, la filosofia in Italia dal 45 al 70, una discussione con Massimo Ferrari e Simonetta Bassi, introdotta da Michele Ciliberto. Accadrà lunedì, il 23 di giugno, alle 15, all'Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento. Siamo in Palazzo Strozzi a Firenze. Su questo incontro abbiamo intervistato proprio il professor Massimo Ferrari.
Lo spunto è offerto dalla pubblicazione quasi simultanea di due volumi. Uno è una monografia, un giovane studioso, Emanuele Gazzani, che ricostruisce la storia del giornale critico della filosofia italiana nella sua prima fase, dal 1920 al 1946. E il secondo volume è un volume invece collettivo, si intitola Crisi di una tradizione, la filosofia in Italia, 1945-1970, ed è una raccolta, diciamo, di ritratti di alcune figure di filosofi del secondo dopoguerra, come Eugenio Garin, Ludovico Gemonat, Norberto Bobbio, Nicola Badaloni, Mario Dal Pra, Giulio Preti, eccetera, che hanno in qualche modo rappresentato una fase di transizione sofferta anche, ma importantissima, nella storia della filosofia italiana della seconda metà del Novecento. E il titolo, Crisi di una tradizione, allude proprio al fatto che la grande tradizione dell'idealismo Croce e di Gentile ha vissuto, soprattutto dopo il 45, una progressiva erosione e ha tuttavia in qualche modo mantenuto una sua centralità, perché anche coloro che l'hanno rifiutata, a volte anche violentemente contestata, comunque hanno visto nella tradizione dell'idealismo una componente essenziale della filosofia italiana del XX secolo. Ecco, queste sono le due pubblicazioni in questione e la nostra intenzione è di ragionare un po' su, sia nel merito di questi due libri, che sono due contributi certamente importanti, ma anche nella direzione che cosa ha significato nella filosofia contemporanea in Italia l'esperienza dell'idealismo.
Ma è un'esperienza che ci nutre ancora in qualche modo?
Beh, questa è una domanda difficile perché si è molto discusso, ma lo si è fatto già nel secondo dopoguerra, sulla eredità dell'idealismo. Se era un'eredità ancora viva, se era un'eredità che stava estinguendosi, se addirittura non fosse stata, qualcuno usò anche un termine molto impegnativo, una sorta di dittatura che aveva condizionata la storia della cultura italiana nella prima metà del secolo. Ripeto, questa è una domanda difficile perché sulla maniera di giudicare l'eredità dell'idealismo si è giocata una partita importante nella discussione filosofica anche più recente. Credo che su un punto la questione sia ancora aperta, e cioè sulla questione oggi dibattuta, devo dire spesso in maniera molto generica o approssimativa, dello storicismo. Che cosa ha significato nella cultura italiana quello storicismo, che certamente è figlio o comunque solido compagno di strada della storia della tradizione idealistica. E sulla questione dello storicismo, ripeto, che è stata al centro già di accesi dibattiti negli anni 50 del Novecento, oggi si è tornato a discutere, soprattutto da parte di chi rimprovera alla filosofia italiana o addirittura alla cultura italiana nel suo complesso una perdurante, chiamiamola così, patologia storicistica di cui la cultura italiana dovrebbe liberarsi.
In cosa consiste questa patologia, sempre tra virgolette, professore?
Ma guardi, da una parte anche significativa, rappresentativa della filosofia italiana contemporanea, per un verso fa riferimento all'area della filosofia analitica, per un altro all'area dell'ermeneutica o più generalmente della filosofia teoretica, per raccontare la cosa in maniera molto, molto concisa. Ecco, viene il rimprovero a coloro che invece professano il mestiere di storici della filosofia di in qualche modo annacquare la filosofia, addirittura disperderla nella ricostruzione storica. E c'è una polemica in corso, è stata vivace in questi ultimi due anni circa, proprio su questo punto, se la filosofia possa essere scissa o debba essere scissa dalla storia della filosofia e, per converso, se la storia della filosofia abbia o non abbia una valenza filosofica. Per la verità è una vecchia questione, ripeto, già se ne parlò vivacemente nel corso degli anni 50, ma oggi è tornata alla ribalta e ha imposto di riesaminare un po' questo dossier, che è un dossier molto delicato, che in realtà non riguarda soltanto la storia della filosofia, ma l'immagine stessa della filosofia in quanto tale.
Senta, professore, ma che significa oggi parlare di filosofia nella società della velocità, dell'usa e getta, dove non si sedimenta quasi niente, e diciamo quasi per gentilezza. Oggi che significa parlare di filosofia, fare filosofia?
Beh, anche questa è una domanda abbastanza complessa e che ovviamente richiederebbe una risposta molto, molto articolata. Personalmente ritengo che la filosofia sia un esercizio del pensiero, un'attività intellettuale, una forma di sapere che, almeno per come la vedo io, precisamente avrebbe, se non il compito, perlomeno il vantaggio di offrire un tentativo di resistenza a questa velocità del consumo a cui lei alludeva. Certamente anche la filosofia è finita, e lo vediamo quasi quotidianamente, nel grande gorgo mediatico della comunicazione rapida e efficace, che ha anche i suoi vantaggi, per la carità, non voglio fare il passatista a tutti i costi. Però certamente una parte del messaggio filosofico, se mi passa questa espressione un po' retorica, rischia di perdersi nel momento in cui quella che è una secolare, millenaria, ricchissima, complessissima tradizione corre il rischio di essere ridotta in formule. Ma questo credo che sia un pericolo che non corre soltanto la filosofia, ma che corrono quantomeno tutte le discipline umanistiche. E la filosofia è una disciplina umanistica e quindi è coinvolta in questo rischio di una eccessiva semplificazione, concentrazione, che certo non giova né alla sua salute né, direi, al suo futuro.
She's my queen. Shift the rider, shift the rider. I'm the king and she's my queen.
Alle 9.15 parliamo della festa post parata, stiamo parlando del Pride a Prato, la festa appena fuori dal centro in collaborazione con Flow Color Salon, all'interno e all'esterno del capanno. Ines Wasif è di Quinta Eride. Buongiorno Ines, ben trovata.
Buongiorno, buongiorno, salve.
Prima di parlare della festa dopo il Pride, però diciamola una parola sul Pride che ci sarà domani a Prato, insomma un appuntamento importante.
Certo, certo, è un appuntamento importantissimo. Noi siamo super emozionati, super felici di poter festeggiare una parata così importante per i temi e anche per lo statuto che è stato scritto con tutte le altre associazioni, e siamo contentissimi di poterlo festeggiare nella nostra città, soprattutto perché è la prima volta che viene organizzato nella provincia di Prato.
È importante anche perché Prato è una città che ha sempre dato tanto da questo punto di vista, con associazioni e realtà che si sono fatte vedere anche in concomitanza con altri Pride, però per la prima volta accade in città.
Esatto, esatto. Poi Prato ha sempre avuto mille facce che sono sempre molto vicine anche a delle realtà di città molto più grandi, sempre multiculturale, multietnica, quindi è bello anche vedere questo tipo di diversità che ci sono anche all'interno di tutta la popolazione vengono poi festeggiate con un evento come quello del Pride, insomma.
Il nostro intento...
E noi come associazione di Quinta Eride, sì.
Sì, ora sulla vostra associazione torniamo subito, però è bella la frase di questo Pride che dice: il nostro intento è quello di trasformare l'indignazione, la paura e la rabbia per i soprusi e le discriminazioni in partecipazione attiva e costruttiva. Parliamo anche di Quinta Eride, Ines, se sei d'accordo.
Sì, 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 certo. La nostra associazione è un'associazione culturale e un centro di produzione di spettacolo e intrattenimento. Siamo nati da pochissimo, siamo tutti super giovani, siamo attori, ballerini, cantanti, insomma ricopriamo un po' tutte le figure delle performance. E la nostra magari particolarità è che cerchiamo di sensibilizzare il pubblico e di anche toccare delle tematiche che riguardano la società moderna, soprattutto attraverso il mondo della cultura e la socialità. Quindi magari non abbiamo tanto quella grammatica politica, cerchiamo proprio di arrivare alle persone attraverso l'arte, perché almeno questo è quello che con noi ha funzionato di più, ecco. E domani infatti abbiamo messo insieme tantissime persone, tantissime realtà di Prato che da tantissimo tempo fanno anche loro con il loro lavoro e con il loro impegno esattamente questo, quindi cercano di andare oltre alle discriminazioni appunto che succedono così chiaramente nella società, e invece le rendono un motivo di orgoglio all'interno delle loro aziende. Flow Color è un esempio, come anche facciamo noi nei nostri eventi, altre realtà come quella di Frichidichi, che anche loro organizzano moltissimi eventi, che hanno sempre comunque questo tipo di attitudine qua.
Raccontiamo per bene della festa post parata, arriviamoci. Adesso citavi Flow Color, e che cosa accadrà, quando? Diamo un po' di dettagli a chi ci ascolta.
Certo, praticamente subito dopo la parata, a 10 minuti dal centro di Prato, inizierà la festa al capanno 17, e ci sarà prima il fuori, dove ci sarà un DJ set, del cibo a disposizione, il food truck da bere, e ci saranno di già all'esterno del locale delle performance, quindi fino a che non tramonta il sole noi saremo sicuramente lì. Alle 23 si apriranno le porte del locale all'interno e ci saranno, si alterneranno una line up di 3 DJ, e soltanto per questa occasione siamo riusciti a mettere insieme un gruppo di oltre 15 performer. Quindi ci saranno tantissime performance di ogni tipo, come burlesque, shibari, canto e ballo, tutto dal vivo. Faremo proprio delle grandissime esibizioni. Noi abbiamo già visto tutte le ragazze, ragazzi e ragazze che si esibiranno, anche loro sono super emozionati, con costumi eccentrici, tessuti aerei.
Questo impreziosisce ulteriormente l'appuntamento di domani, il Pride a Prato il 21 giugno, imperdibile, e poi la festa post Pride, il party al Capanno 17, che ricordiamolo si trova in una via estremamente dinamica e effervescente di Prato, che è via Genova. Siamo vicino all'ospedale vecchio, per intenderci, agli ex macelli, alla ASL, per orientarci, per cui sia all'interno che all'esterno di Capanno 17 poi ci sarà questo party post Pride facilmente raggiungibile a piedi, le distanze sono molto ridotte. Ines, grazie per il tuo racconto e grazie per essere stata con noi questa mattina.
Grazie mille, ringrazio tantissimo Controradio, ci rivedremo presto.
Buona giornata.
Grazie mille, buona giornata.
Mescolamento delle carte per permettere a tutti di godere dei nostri conduttori e delle nostre conduttrici, per cui dopo Mirko Roppolo ci sarà Giustina Terenzi e gli aficionados. Giustina Terenzi, ah, finalmente la mattina, torna la mattina, questa mattina Giustina Terenzi, ma naturalmente per Luigi Megaherzi mica scompare. È con noi dopo Barbasso, ma che offerta, cioè qui c'è l'imbarazzo della scelta e tutti i motivi per restare con la manopola saldata sintonizzati sul conto della radio. Tra 5 minuti il giornale radio di Popolare Network, buona giornata. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. It's like
like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under. My brother's doing fast on my mother's TV. Says she watches too much, it's just not healthy. All my children in the daytime, Dallas at night. Can't even see the game or the Sugar Ray fight. The bill collectors, they ring my phone and scare my wife when I'm not home. Got a bum education, double-digit inflation. Can't take the train to the job, there's a strike at the station. Neon King Kong standing on my back, can't stop to turn around. Broke my sacroiliac, a mid-range migraine, cancer membrane. Sometimes I think I'm going insane, I swear I might hijack a plane. Don't push me, call, close to the edge. I'm trying not to lose my head. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. Of mind, blind to the ways of mankind. God is smiling on you, but he's frowning too, because only God knows what you'll go through. You'll grow in the ghetto, living second rate, and your eyes will sing a song of deep hate. The places you play and where you stay looks like one great big alleyway. You'll admire all the number book takers, thugs, pimps, and pushers, and the big money makers, driving big cars, spending 20s and 10s, and you want to grow up to be just like them. Smugglers, scramblers, burglars, gamblers, pickpockets, pocket peddlers, even panhandlers. You say I'm cool, I'm no fool, but then you wind up dropping out of high school. Now you're unemployed, all non-void, walking around like your pretty boy Floyd. Turned stick-up kid, but look what you done did. Got sent up for an 8-year bid. Now your manhood is took and you're a Maytag. Spend the next 2 years as an undercover fag, being used and abused to serve like hell, till one day you was found hung dead in a cell. But now your eyes sing the sad, sad song of how you live so fast and die so young. So don't push me, cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. Ha ha ha.